Hashtag Radio.
Voci della generazione Z.
Benvenuti in questa nuova stagione di Einstein Radio. La trasmissione è realizzata dai studenti dell'Einstein. Quest'anno sono molte le voci nuove, altrettante quelle riconfermate, vero Luca?
Hai ragione Sambe, quest'anno non solo siamo supportati da Young Radio, ma abbiamo anche l'appoggio di un finanziamento PON. Anche quest'anno ci occuperemo di argomenti che spazieranno dal territorio alle curiosità di ogni genere. Possiamo partire subito, la prima rubrica si occupa di mitologia.
E a farlo saranno Erika e Aurora Giorgio.
Benvenuti nel primo episodio di Mythological Reunion. Noi siamo Erika,
Giorgio
e Aurora.
E oggi parleremo di un mito che ci ha particolarmente scioccate.
No, non è vero. Per cominciare parleremo del mito della creazione, il mito che ci introduce alla nostra amatissima e incestuosa mitologia greca.
In principio c'era solo il caos, una cupa e densa nebbia con tutto il cosmo dentro. Dopo un po' il caos si stufò e diventò meno caotico, e un po' di quella materia coagulò e si solidificò, diventando la Terra, che purtroppo però sviluppò una personalità vivente, la quale si autonominò Gea, la Madre Terra.
Dopo un bel po' di tempo passato tutta sola, Gea alzò gli occhi al nebbioso nulla sopra di lei e decise di volere della compagnia maschile. Così Papino decise di accontentarla e sopra di lei si formò un uomo della sua vita, Urano, sia il cielo, nonché re del cosmo.
Solo che Caos si divertiva così tanto a creare che iniziò a sfornare dei. Creò il dio dei mari Ponto e Tartaro, il punto più profondo della Terra. Il problema era che sia Ponto sia Tartaro piaceva a Gea e questo creò un po' di tensione nella relazione tra lei e Urano.
E qui arriviamo al nostro primo incesto. Da qui nacque Nyx, dea della notte, figlia di Tartaro e Caos. Non chiedete come, non si sa e non si vuole sapere. Visto che già dalla creazione del mondo c'erano le femministe, la nostra Nyx decise di avere una figlia da sola, Emera, la personificazione del giorno.
Il vero problema iniziò quando anche Gea e Urano iniziarono ad avere dei figli. Ne ebbero 12, 6 femmine e 6 maschi, chiamati Titani. Dopo i Titani il matrimonio iniziò ad andare in crisi. Così, per aggiustarlo giustamente, fecero altri figli e nacquero 3 gemelli, i Ciclopi. Ma visto che i problemi di famiglia sono sempre esistiti, Urano legò i Ciclopi e li spedì nel Tartaro. E cosa avevano fatto mai questi poverini per finire nel Tartaro? La loro unica colpa era quella di essere troppo brutti, tanto che Urano non li riteneva degni di essere suoi figli. Beh, un padre modello, insomma. Ovviamente Gea non la prese troppo bene.
Tra i due i litigi cominciarono a essere sempre più frequenti. Gea cominciava a non sopportare il fetish del marito di buttare i suoi figli nel Tartaro, perché sì, successe più di una volta. Questa solitudine intimoriva un po' anche i Titani, ci mancava che buttasse pure loro nel Tartaro.
Quindi, mentre Urano se ne stava nel cielo a farsi i fatti suoi, Gea ne approfittò per fare una riunione di famiglia per complottare l'omicidio del marito insieme ai suoi figli, tipica riunione di famiglia divina. Fece un discorso da vera scorpione manipolatrice ai suoi ragazzi, in cui diceva loro che se avessero ucciso Urano avrebbero preso il suo posto come re del cosmo e capo dell'universo, ma erano tutti troppo cagasotto per farlo.
Non se la sentiva nessuno di farlo fuori. Poi però il più piccolo dei Titani, Crono, si offrì dichiarando che avrebbe ucciso lui il padre. Complesso di inferiorità? Sete di potere? Chiamiamolo come vogliamo, ma forse essendo l'ultimo dei 12 fratelli voleva solo farsi notare.
Crono uccide suo padre ed ecco il primo omicidio della storia. Però Urano, prima di morire, lo maledice, dicendo che a lui spetterà la stessa sorte, perché ai figli seguono sempre le orme dei genitori.
Crono, per risolvere il problema, poi prenderà la decisione sbrigativa di mangiarsi i suoi figli. Ma questa è un'altra storia.
Molto divertente questa rubrica.
Vero, adesso ci spostiamo invece a Milano, dove la nostra inviata Kiba è andata a seguire al Teatro Puccini una rappresentazione teatrale di cui ci racconterà.
Il 14 febbraio sono andata a vedere per voi lo spettacolo Sono solo nella stanza accanto di Tobia Rossi, regia Giacomo Ferrau. Lo spettacolo parla di due gamer adolescenti che man mano che passa il tempo sospettano che il loro compagno di giochi, assente ormai da tempo, fosse proprio il ragazzo suicida di cui parlavano tutti i media. Questo dubbio fa precipitare i due ragazzi in un abisso, nel quale riescono ad emergere iniziando a confessarsi desideri, sogni, timori, paure, bugie e segreti, ma anche scoprendo un contatto intimo fra di loro, anche se non si sono mai visti dal vivo, protetti dai loro avatar e da un mondo virtuale che però si scoprirà simile al mondo reale. Questo spettacolo, Sono solo nella stanza accanto, è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto. Infatti, Michele Rufino, 17enne, nel 23 febbraio del 2018 si gettò da un ponte nei pressi di Torino perché affetto da una lieve disabilità fisica. Veniva definito dai compagni come zoppo, storpio, e le continue umiliazioni e torture psicologiche nel ragazzo hanno fatto sì che rendessero la sua vita difficile da affrontare, perché supponeva che tutti la pensassero alla stessa maniera dei compagni, e questo fatto l'ha in un certo senso affogato, credendo di essere solo, portandolo poi a quello che riteneva l'unica via di fuga, ovvero togliendosi la vita. Tutto ciò accade anche quest'oggi. Bullismo e cyberbullismo sono il pane quotidiano per molti ragazzi in questo momento, motivo per il quale Edoardo Barbone, uno degli attori toccato da questa storia, ha proposto di fare questo spettacolo per sensibilizzare sia i giovani che gli adulti che questa è una cosa seria e non un qualcosa da prendere superficialmente. Come ospiti dello spettacolo sono stati invitati l'associazione Fare per Bene, che ha consigliato agli spettatori di non chiudersi in se stessi, ma di parlare con amici, adulti o esperti, e che cercando aiuto non si è mai soli.
Continuiamo con il mondo del teatro con l'intervista a Paolo Grati, esponente del Poetry Slam.
A intervistarlo per noi sono andati Ivan e Valerio.
Poetry Slam è una competizione in cui i poeti recitano i loro versi. Nasce nel 1986 quando Mark Smith propone a Dave Gemilo, proprietario del Green Mill Cocktail Lounge, di organizzare ogni settimana il lunedì sera una competizione di poesia. Così il 20 luglio dello stesso anno nasce il primo Poetry Slam.
Il Poetry Slam rappresenta fin da subito un nuovo modo di esprimersi, uno stile nato con lo scopo di riportare la poesia all'oralità, lontano da quella pesantezza che la parola poesia rischia di suscitare nel pubblico medio. Il fascino di questa forma poetica sta nel colpire senza intermediari. Non c'è niente tra l'autore e l'oratore, tranne la poesia. Le competizioni sono molto simili alle rap battles, per il ritmo serrato della recitazione e per il modo di esprimersi, che deve riprodurre il più possibile il parlato, dando quasi un'idea di freestyle, affrontando temi che il pubblico possa comprendere o situazioni in cui si possa trovare.
I racconti sono profondi e imprevedibili, tali da poter sconvolgere chi li ascolta. Nel Poetry Slam il poeta non ha nulla, tranne il suo corpo per poter accompagnare la sua poesia.
Oggi vi facciamo sentire l'intervista fatta a Paolo Grati, esponente dell'IPS, Lega Italiana Poetry Slam, che è venuto all'Einstein di Vimercate per trattare di questo argomento e per farci fare un laboratorio sul Poetry Slam. Quindi la prima domanda che ci è venuta in mente è: come è iniziata la tua carriera nel mondo dello spettacolo?
Allora, io in un'altra vita facevo un mestiere normale, cioè facevo il portiere in un albergo, ma questo fino al 2010. È iniziato così. Io dalle superiori avevo cominciato a scrivere, scrivevo, mi piaceva la scrittura, la poesia, e ho partecipato a un concorso su 10 scuole, avevo 18 anni, un concorso di 10 scuole indetto dalla mia scuola di poesia, e l'ho vinto. Quindi l'ho vinto e ho detto: ma che cacchio. E infatti poi da lì ho cominciato a avvicinarmi un po' alla poesia anche detta, no? Però in questi posti dove andavo io c'erano tutti degli anziani che non si ascoltavano, c'era una roba barbosissima, proprio una roba barbosissima. E dunque non mi piaceva la poesia, ma non mi piaceva il modo in cui la poesia si diffondeva, diciamo, si condivideva. E allora ho avuto l'occasione di, poi nel tempo continuavo a scrivere, continuavo ad andare a questi incontri barbosi, ho avuto l'occasione di partecipare al primo Poetry Slam organizzato da un circolo milanese che si chiama La Scighera. Ha fatto un torneo di Poetry Slam, io ho partecipato e l'ho vinto. E ho cominciato a pensare: ma allora la poesia può essere presentata anche sul palco, e ho cominciato anche a lavorare su appunto il modo di dire la poesia, a studiare, a capirlo, a cercare modi di dire la poesia diversamente, di recitare la poesia, e ho scoperto un mondo incredibile. Tant'è che poi, quando è successo che ho mandato la mia silloge, cioè la mia raccolta di poesie, a un editore per un concorso di prima pubblicazione, l'ho vinto e mi ha pubblicato il primo libro, che è sempre difficile pubblicare il primo libro, ed io ho cominciato a pensare di come presentare la mia poesia e ho costruito un piccolo spettacolo di 20 minuti, mezz'oretta, nella quale avevo un pianista, tutto era costruito, insomma, e ho cominciato da lì a presentare i miei primi spettacoli, e poi ho cominciato a fare spettacoli, a lavorare su questa cosa qua, ho fatto dei dischi anche di spoken, insomma, la carriera parte così, con l'idea di riuscire a raccontare, a condividere la poesia in una maniera diversa.
Quindi te ci hai detto anche che hai lavorato nel mondo del doppiaggio.
Sì.
Cioè, cosa ti è capitato di doppiare?
Allora, è successo che a un certo punto, siccome tra le varie cose che facevo, che all'inizio, quando sei nel mondo, diciamo, dell'arte in generale, è difficile farlo diventare un mestiere, nel senso che è difficile farsi pagare, è difficile che uno ti dia credibilità, sì. E nella mia vita si sono sviluppati diversi progetti tutti insieme. Io ho una band che si chiama Spleen Orchestra, che fa le colonne sonore dei film di Tim Burton, quindi siamo in maschera. È partito come un progetto di un gruppo di amici nel 2009, e abbiamo fatto un piccolo concerto qui a Vimercate, alla Loco di Vimercate. Si chiamava Nightmare After Christmas, il 26 di dicembre, quindi, perché il film è Nightmare Before Christmas, sì. Noi abbiamo fatto Nightmare After Christmas. Insomma, abbiamo fatto sul pieno ed eravamo tutti truccati, insomma, anche abbastanza. Poi la cosa si è sviluppata, è diventata una roba professionale. Ma perché parto da qua? Perché abbiamo fatto questo concerto, insomma, la band si è consolidata sempre di più, diventando quello che è adesso. Cioè, dopo 10 anni noi andiamo all'estero, abbiamo fatto il Carnevale di Venezia, abbiamo fatto, cioè, proprio in Piazza San Marco, abbiamo suonato in posti incredibili. Su questo palco, siccome io faccio anche della narrazione, un amico mi ha detto: ma io faccio dei videogame, lavoro, ti interesserebbe fare un po' di doppiaggio? Perché appunto io faccio una narrazione, racconto un po' la storia, la voce c'era, lo strumento c'era, poi dopo lavorarci è tutto un altro paio di maniche, perché ci devi lavorare seriamente sulla voce, cioè non basta avere un buon tono, è diciamo il minimo sindacale. E quindi ho cominciato a fare, mi ha chiamato per fare dei videogame, ho fatto Batman, ho fatto appunto Last of Us, quelli che mi ricordo, Hero qualcosa, non mi ricordo, ce ne sono un po', gli Arkham Asylum li ho fatti tutti, quelli di Batman, quindi ho fatto un po' i cattivi, e poi ho fatto anche altre cose, ho fatto l'anno scorso ho fatto la campagna per Fastweb, quindi il mondo del viaggio è un po' un mondo difficile, ma un mondo interessantissimo, e quindi ho fatto un po' di cose, continuo a farle, insomma. Ripeto, scusate, nell'ambito della voce c'è anche, per esempio, il podcast. Io adesso sto facendo un podcast di poesia che si chiama Un verso tira l'altro, nel quale presento la vita dei poeti in maniera un po' non convenzionale, e leggo delle poesie, cioè racconto delle storie strane dei poeti, cose che non si sanno, tipo, no, non posso dirla perché male registrata, però ci sono, per esempio, William Burroughs a un certo punto dice alla moglie, William Burroughs è un poeta della Big Generation, è uno che si sbronza e si fa dalla mattina alla sera, e infatti il titolo del podcast si chiama I poeti sono persone sensibili, e lui invece è un disastro. E lui cosa fa? Gli dice a sua moglie, mentre era sbronzo un pomeriggio: giochiamo a Guglielmo Tell. Sapete cos'è Guglielmo Tell? Guglielmo Tell è un famoso arciere svizzero che metteva la mela sul suo figlio, sul ragazzo, e poi sparava e beccava la mela con la balestra. Lui c'ha una Smith & Wesson, no? È sbronzo come la merda. Lei è seduta, c'ha un bicchiere di whisky in testa, e lui da 2 metri le spara e gli fa un buco in testa. La uccide. Ok, cioè, hai capito? Cioè, William Burroughs. Quindi, per dire, no? Mi presento questa roba. Quindi, anche il mondo dei podcast, ho lavorato per Cora Media con un altro podcast che è sul libro di Caro Figlio. Quindi, il mondo del podcast è un'altra cosa interessante per la voce, per l'utilizzo della voce e per l'ambito in cui siamo anche, no? Quello della radio, cioè della voce.
Al di fuori del mondo dello spettacolo, anche della band che è nata come, diciamo, hobby e poi è arrivata una cosa lavorativa, oltre al mondo dello spettacolo c'è qualche passione che hai e che porti avanti?
Ah, bene, interessante. Io mi piace viaggiare. una su tutte, questa del viaggio. Ho viaggiato tantissimo con lo zaino, tipo, e faceva anche un po' ridere, perché nella vita precedente, come vi dicevo, io lavoravo in un albergo 5 stelle, quindi io lavoravo in un albergo dove una stanza costava 500 euro, 600 euro, e io facevo il concierge, cioè tipo il tipo che sta nel bancone, non, cioè la reception che dà le camere, e poi il concierge invece risolve i problemi, tipo voglio una macchina, voglio andare allo stadio, voglio... E risolvi i problemi, arriva un pacco, voglio comprare mia moglie, voglio andare qua, voglio, cioè, voglio andare a vedere l'Inter, noi risolviamo i problemi. E però nel contempo io quando andavo in vacanza lì, prendevo lo zaino e ciabatte e andavo in Colombia, cioè, due mesi così a cazzo. Quindi a me piace molto viaggiare, mi piace viaggiare, quel lavoro lì mi permetteva di, io parlo spagnolo, inglese e francese, e anche un pochino di tedesco, però lo parlavo in maniera professionale perché era la mia professione, e quindi quella roba lì, e poi risolvevo i problemi come mestiere, e quindi quella roba lì per me era fighissimo, perché io sapevo esattamente come prendere il biglietto del pullman, come parlare in lingua, come gestire la roba, quindi io partivo senza niente, solo con lo zaino, 8 kg di roba dentro, un paio di ciabatte e via. Quindi il viaggio è una roba fighissima perché ti permette di conoscere tantissime persone e condividere le robe che tu non, cioè aprire la tua testa, no? Condividere esperienze al limite. Poi non era così facile allora, comunque insomma, anno dopo anno diventa sempre più facile viaggiare, quindi era un po' più difficile, ecco. E poi quelli prima di me erano, per loro era ancora più difficile viaggiare, è sempre così, però il viaggio è una roba che mi piace tantissimo, infatti ne sto programmando uno.
Dove?
In Thailandia. Voglio andare in Thailandia perché ciao caro perché mi sono sposato, no? Nel 2020, e praticamente ho portato mia moglie in India per un paio di mesi, solo che è impazzita, nel senso che, cioè, non è impazzita, solo che in India lì non è che è facile, capito ragazzi, c'è la gente, c'è le vacche che cagano per strada, lei è stata aggredita da una scimmia, cioè quella roba, e quindi è stato un po' difficile per lei, però gli ho detto guarda, se passi l'India puoi passare tutto, no? E solo che dopo andare in India, poi l'ho portata in Honduras, che è un altro posto, per un festival di poesia, che è un altro posto abbastanza al limite, e allora questa volta volevo portarla in un posto che era un po' più tranquillo, la Thailandia è un po' più tranquilla, anche se la porterò in posti, io sono già stato, la porterò in posti anche un po' più hardcore, però ecco.
Mentre cos'è che ti ha spinto a portare il Poetry Slam all'interno delle scuole, far capire che cos'è?
Perché un il Poetry Slam non è solo una serata bella dove si fa una poesia, ci si diverte e poi condividere il palco, è un movimento che ha dei principi, tipo la competizione è, sì, c'è la competizione, ma è solo una scusa, no? Per stare insieme, per condividere. C'è una comunità del Poetry Slam che è enorme, è europea, cioè tu ti puoi girare l'Europa conoscendo gente in giro e facendo couchsurfing con altre gente che fa sta roba qua, condividi il linguaggio e quindi la scuola, cioè questa cosa qua è una cosa che va trasferita anche, cioè c'è un'emozione anche culturale, no? Non solo come dire, di spettacolo, divertimento, lì c'è una parte formativa, e secondo me questi qua sono ideali che sono fighi da condividere, soprattutto da, cioè se io avessi avuto qualcuno che mi avesse spiegato sta roba quando ero a scuola, partivo prima, non no, all'età in cui sono partito, ho fatto fatica a trovare degli stimoli, invece se li avessi avuti, poi sai, uno può anche fermarsi lì, no? Dire vabbè, mi è piaciuto, ma non fa per me, no? Però ho fatto una bella esperienza comunque sempre, cioè la comunità è super figa, l'idea di che ci sia una comunità che condivide poesia e anche altre robe, cioè non so, si conosce gente, si conosce persone, super figo. E quindi le scuole, secondo me, saperlo prima è come una roba, no? Poi se vuoi la usi, se no no, però saperlo prima è figo, e quindi questo è una cosa che si fa. E poi c'è anche un'altra roba da dire. Quando lavori a scuola, o comunque ragazzi, con gente che ha 25-8 anni meno di me, insomma, è bello capire cosa succede, no? Cioè imparare anche te da cosa succede, cosa c'è di nuovo. Cioè è come se è sempre uno scambio da due binari, capito? Cioè arriva una roba, io ti porto la mia esperienza e tu mi porti la tua, no? Cioè perché ce l'hai anche tu, quindi...
Ringraziamo Paola Grati per la sua disponibilità e noi vi lasciamo al resto del programma. Un saluto da Valerio
e Ivan.
Ora cambiamo argomento e passiamo al mondo dei videogame.
Aprite le orecchie, apriamo le danze! L'Einstein rappresentiamo, siamo gli Splat Games e spacchiamo!
In diretta da Einstein Radio.
E quindi sui sipario!
Voi suonate in playback, noi spariamo una hit al sec 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 sec!
Mohamed,
Mattia
e Lorenzo!
Ori and the Will of the Wisps è l'attesissimo seguito di Ori and the Blind Forest, uno dei molti giochi indie usciti nel 2015 per Xbox One e PC, successivamente anche su Nintendo Switch. In linea con il precedente capolavoro, Ori è alle prese con una nuova minaccia al di fuori di Niven e alla ricerca della sorella Q nella regione di Niven.
Il livello di difficoltà del gioco non va assolutamente sottovalutato, poiché alcune parti del gioco sono difficili nonostante la difficoltà selezionata all'inizio dell'avventura. I quattro livelli di difficoltà che possono essere selezionati sono facile, medio, difficile ed esperto. Personalmente consiglio a tutti quelli che preferiscono la storia alla sfida di giocare in modalità facile. Parlo per esperienza.
Ori and the Will of the Wisps è un action platform 2D che fa finta di essere un 3D, un po' come Mimikyu. Mi spiego meglio. Facendo un esempio su Blind Forest, ad esempio nella schermata di gioco nello sfondo si vede la Blue Devil. La mappa fa vedere il mondo in 2D, quindi se si sale a un certo punto ci si troverà ai piedi dell'albero. Stessa cosa succede sul secondo gioco di Ori.
L'obiettivo di questo gioco è riunire i fuochi fatui, detti Wisps in inglese, e far resuscitare Seer, la luce dello spirito Willow che è l'albero di Niven. Inoltre nel gioco hanno inserito, finalmente direi, delle meccaniche di combattimento melee e ranged.
Aspetta, forse non lo sanno. Vuol dire combattimento ravvicinato e lontano.
Grazie Tia. Ovviamente però bisogna trovare gli alberi di spiriti antichi per ottenere le varie abilità. E poi non parliamo delle missioni secondarie.
Il nostro parere è che il gioco ha una qualità molto alta dal punto di vista grafico e storico. Purtroppo dal punto di vista del gameplay è difficile capire dove andare e cosa fare, nonostante il gioco offra mappa ed elenco delle missioni. Per il resto è un grandissimo capolavoro della Moon Studios.
Beh, direi che abbiamo finito.
Forza, andiamoci.
Bene, da Splat Games è tutto. Ci peschiamo dopo.
Torna di nuovo Kiba, stavolta per parlarci di diritti civili.
Ciao a tutti, sono Kiba. Questa è Very Normal LGBT People. La comunità LGBT, benché se ne parli molto, sembra si facciano passi indietro. Ecco perché ho deciso di parlarne in questa rubrica. Mi rivolgo a te, che adesso mi stai ascoltando e che probabilmente stai attraversando un brutto periodo o ti starai sentendo solo. Ma ricordati che noi ci siamo per supportarti e ascoltarti se ne vorrai parlare, oppure ascoltare le storie e le esperienze di altre persone, nel quale forse ti potrai riconoscere. Ti garantiamo la massima riservatezza, quindi sentiti libera o libero di scriverci su Instagram einsteinradio_official. Per oggi è tutto, nelle prossime puntate andremo a parlare di storie, delle situazioni attuali del mondo LGBT, di eventi ed appuntamenti. Ciao da Kiba, alla prossima!
Luca, ti va di parlare di ballo?
Sì, ma perché non farlo attraverso dei quiz? Ce ne parlano Arianna, Camilla e Giulia.
ragazzi di Ester Radio, io sono Giulia e adesso parleremo delle 10 top dance di quest'anno facendo un gioco molto divertente che speriamo vi piaccia. Adesso vi presento le due concorrenti,
Arianna
e Camilla.
Il gioco si articola in questo modo: le due concorrenti, dalla definizione dei vari stili di danza, dovranno dare la risposta corretta. Ogni risposta ha il valore di un punto e alla fine il vincitore sarà colui che avrà acquisito più punti. Lo scopo di questo gioco è di farvi avvicinare di più alla danza in modo divertente e originale. Incominciamo! Nasce nei tempi delle prime civiltà e i movimenti richiamano i culti della fertilità.
La danza del ventre.
Esatto. Nasce in Austria ed è una danza in ritmo ternario.
Valzer.
Esatto. Nasce nella Repubblica Dominicana e ha dato origine al ballo di coppia.
La bachata.
Esatto. Nasce in Repubblica Dominicana e si distingue per il profondo contatto tra i partner che danzano strettamente allacciati e per un movimento di fianchi e di ginocchia molto pronunciato.
Cha-cha-cha?
No, ho sbagliato. Dai, riprovate.
Penso che dovrebbe essere il merengue, però non ne sono sicura.
Esatto, corretto. Andiamo al prossimo ballo. È un ballo caraibico nato nei quartieri portoricani di New York, diventato famoso negli anni 50 come Mambo, però non è il suo nome.
Questo qua...
No.
No. Il funky?
No.
No,
ultima possibilità, se no poi do io la risposta.
La salsa.
Esatto, corretto. Adesso passiamo a una danza sempre latinoamericana di origine cubana e forse quello che ha avuto maggiore popolarità.
Bachata?
No, sbagliato.
La samba.
Sbagliato.
Il cha-cha-cha.
Corretto, il cha-cha-cha.
Abbiamo sempre detto adesso.
Sì, infatti.
Esatto. Questo è il significato del nome della danza, che significa panciata.
Oddio, adesso non lo so. Vabbè, penso che sia la samba.
Esatto, la samba. Adesso passiamo a una danza di strada sviluppata dai teenager afroamericani e latinoamericani nel Bronx di New York intorno alle feste casalinghe e di strada organizzate nella prima comunità hip hop dal 1973.
Breakdance?
Corretto. Questo tipo di ballo nasce in California durante gli anni del 1970 e di sottofondo c'è una musica elettronica e hip hop.
Il funky street dance.
Corretto. L'ultimo ballo è una danza considerata sportiva che nasce negli anni 70 nel quartiere del Bronx a New York.
Hip hop.
Corretto. Quindi ripetiamo la top dance. Allora, al primo posto abbiamo la danza del ventre, al secondo il valzer, al terzo la baciata, al quarto il merengue, al quinto la salsa, al sesto il cha-cha-cha, al settimo la samba, all'otto la break dance, al nono il funky street dance e al decimo l'hip hop. Adesso chiedo alla regia il punteggio e con un risultato di 7-3 ha vinto Camilla.
Grazie.
Arrivederci e alla prossima puntata.
Ora parliamo di musica con la prima rubrica Guerrilla Radio di Gemma e Giorgia.
Era il 14 aprile 2012 quando Billy Joe Armstrong, noto membro dei Green Day, annunciava l'entrata dei Guns N' Roses nel Rock and Roll of Fame. Nell'occasione diceva: la prima volta che ho visto i Guns N' Roses su MTV ho pensato, uno di questi tipi potrebbe presto finire morto o in prigione. Appetite for Destruction è il miglior debut album della storia del rock and roll. Ogni canzone colpisce duro, ti porta a fare un giro nel mondo più sporco di Los Angeles. La cosa che separava questa band dalle altre erano le palle. Non hanno mai perso la loro pericolosità, nemmeno per un secondo. I Guns N' Roses sono un gruppo hard rock metal formato nel marzo del 1985 da Axl Rose, Tracy Guns, Rob Gardner, Ole Beige e Izzy Stradlin. Originariamente si trattava di due band distinte, gli LA Guns e gli Hollywood Roses, che si fusero, originando i Guns N' Roses, la cui formazione classica più famosa è composta da Axl Rose alla voce, Saul Hudson / alla chitarra, Izzy Stradlin alla chitarra ritmica, Steven Adler alla batteria e Duff McKagan al basso. Come altri gruppi che suonavano nell'area di Hollywood, i Guns, oltre ad essere i tre primi a diffondere lo stile sleaze metal, si distinsero nella California di metà anni 80 per essere i più punk fra tutti i complessi hard rock. Anzi, furono, forse, il primo complesso strettamente hard rock della storia ad abbracciare l'ideologia punk.
Tom Zutphen da Geffen Records, stupito da un'esibizione del gruppo, diffuse in giro la falsa notizia che facessero schifo per avere più tempo e mezzi per scritturarli. La band ricevette un anticipo di $75,000 dal manager, che però scoprì che Axl aveva già promesso di firmare un contratto con un'etichetta concorrente, a patto che la gente che l'aveva contattato avesse camminata nuda per Sunset Boulevard. Zutphen rimase alla finestra del suo ufficio sul Sunset a guardare nervosamente la strada per tre giorni prima di chiudere d'accordo con il gruppo. Il primo album in studio del gruppo fu Appetite for Destruction, ancora considerato uno dei più importanti lavori nella storia del rock, nonché uno dei primi dischi a lanciare lo sleaze metal, ovvero uno stile di hair metal mescolato con elementi punk e blues rock. Tre dei singoli estratti dall'album, Welcome to the Jungle, Paradise City e Sweet Child O' Mine, entrarono nei primi 10 posti in classifica negli Stati Uniti.
I testi trattavano gli eccessi dei componenti della band e la vita nei bassi fondi di Los Angeles, anche se non mancavano brani di argomento sentimentale. La fama del disco fu dovuta anche a diverse polemiche che si scatenarono attorno ad esso, dovute all'abuso di alcol e droga da parte dei componenti della band e per l'immagine della prima copertina, ovvero un dipinto di Robert Williams raffigurante una ragazza, un mostro con i denti a pugnale che difendeva una ragazza da uno stupratore robotizzato e venne successivamente sostituito da un tatuaggio di Axl. La loro sempre crescente notorietà li portò a ricevere soprannome di Lions and Roses, Piste e Nasi, a causa della loro tossicodipendenza, e a suonare al fianco di gruppi molto importanti come Aerosmith, Kiss o Iron Maiden. Con il progredire dei loro continui eccessi, la Geffen fu costretta a richiamare alla moderazione / Duff McKagan, dopo che sotto l'effetto pesante di droghe avevano insultato in modo volgare il pubblico durante gli American Music Awards del 1990. Contemporaneamente cominciarono anche le pressioni di Axl, che, deluso dalla tossicodipendenza dei compagni, in un concerto del 1989 a Los Angeles annunciò che quello sarebbe stato l'ultimo concerto dei Guns N' Roses, poiché troppi membri della band ballavano con Mr. Brownstone. Steven / Izzy decisero così di entrare in terapia, ma il batterista non riuscì a disintossicarsi.
Un'altra storia che li fece finire sotto i riflettori fu quella della rivalità con i Motley Crue. Tutto iniziò quando la moglie di Vince, Neil, gli telefonò affermando di essere stata corteggiata e spinta per terra da Izzy Stradlin. In risposta alla violenza del chitarrista, lo schiaffeggiò in faccia e Izzy le tirò un pugno nello stomaco. Circa un mese dopo, il 5 settembre dell'89, i Motley parteciparono agli MTV Video Music Awards a Los Angeles. Mentre il resto della band attendeva all'interno della limousine, Vince aspettò nel backstage mentre i Guns N' Roses suonavano con Tom Petty e, terminata l'esibizione, colpì Izzy Stradlin con un pugno in faccia. La security dei Motley lo trascinò via e mentre stava lasciando gli award, Axl Rose gli dice che l'avrebbe ucciso. Quando Vince lo incoraggiò a farlo, Axl se ne andò, segnando l'inizio di una lunga battaglia tra le due band. Axl Rose iniziò ad insultare Neil nelle interviste, sostenendo che aveva diffamato i Guns N' Roses per anni.
Vince, in risposta, affermò che aveva insegnato dei trucchi di canto ad Axl per aiutarlo. Poco tempo dopo, Izzy chiamò Vince per scusarsi per il suo comportamento, ma lui, ancora arrabbiato per il gesto di Stradlin e per il trattamento di Axl, invitò i membri dei Guns N' Roses tramite MTV a fissare luogo e data per l'incontro. Eddie Van Halen e Sammy Hagar dei Van Halen dissero che avrebbero pagato allo scopo di far svolgere lotta al Madison Square Garden di New York. Fino ad oggi non è stato ancora organizzato nessun combattimento. Il 1990 è segnato anche dall'estromissione di Steven Adler dalla band a causa della sua tossicodipendenza che, secondo Axl Rose, non gli permetteva di suonare in modo adeguato. Adler si attivò per portare in tribunale i suoi ex compagni, ottenendo un risarcimento di 2 milioni di dollari, grazie ad un valente suo burocratico presente nel contratto che gli stesso aveva siglato. Successivamente il gruppo partì per lo Use Your Illusion Tour, ovvero il tour più lungo della band e della storia della musica rock in generale, con 192 spettacoli in 27 nazioni. Seguito da oltre 7 milioni di persone, il tour era caratterizzato dall'accompagnamento di una sezione di coriste ed una di fiati. Tra le prime performance si segnalarono una solo di Slash sulle basi della colonna sonora del Padrino, una cover al pianoforte di It's Alright dei Black Sabbath e una versione estesa di Move to City. Il 2 luglio 1991, durante un concerto, Axl Rose altro tra il pubblico e sottrasse la videocamera a uno spettatore che li riprendeva illegalmente. Richiamato sul palco della sicurezza, Rose pone fine all'esibizione e, dopo aver accusato di incapacità la sicurezza locale, se ne andò sbattendo il microfono sul palco. La folla rispose con una rivolta violenta che si concluse con circa 60 persone inviate all'ospedale per accertamenti e 15 arresti. In seguito a questo episodio, il cantante cominciò spesso a girare con una maglietta su cui era scritto "Vai all'inferno St. Louis".
Col passare del tempo, gli attriti tra i componenti della band aumentarono progressivamente per vari motivi legati al rapporto degli altri membri del gruppo con Axl Rose, che decise di ignorare la loro volontà e inserire in Use Your Illusion la traccia nascosta "Look at Your Game Girl", cover di una canzone di Charles Manson, il mandante degli omicidi di Sharon Tate e Leno LaBlanca. L'atto più irrispettoso commesso dal cantante nei confronti dei colleghi, però, è senza dubbio la sua decisione, alle prese coi problemi creatogli dalle sue ex mogli, che lo accusavano di maltrattamenti fisici e psicologici, di ottenere dagli altri membri della band i diritti sul nome Guns N' Roses e a prendere così il ruolo di loro guida, non solo nominalmente ma anche legalmente. Decisione duramente contestata da Slash, che fu costretto a cedere di fronte alle minacce di cantante di lasciare il gruppo. Queste tensioni continuarono a crescere finché nel 1994 Slash lasciò il gruppo, seguito da Duff McKagan. Bisogna attendere più 20 anni perché avvenga ufficializzata la loro reunion.
Oggi, nonostante la voce di Axl Rose non sia più quella di una volta a causa di alcuni danni che ha subito alle corde vocali, i Guns N' Roses continuano ad essere un punto di riferimento nel mondo della musica e a far emozionare milioni di fan. Basta pensare all'esibizione di Axl al funerale di Lisa Marie Presley, figlia del re del rock and roll, lo scorso 22 gennaio a Memphis, dove ha eseguito November Rain.
Continuiamo a parlare di musica con New Waves di Bossini, Mattia, Ale e Giulia.
Rubrica dei New Waves. Oggi parleremo di Guè, famoso rapper e produttore discografico italiano. Il suo vero nome è Cosimo Fini ed è nato il 25 dicembre 1980 a Milano e attualmente sta ancora dominando il rap game anche con i suoi 43 anni. Stiamo parlando di uno dei padri fondatori del Club Dogo, gruppo hip hop attivo tra i primi anni del 2000. Guè ha partecipato ad X Factor come giudice e finora ha composto 69 singoli, di cui la maggior parte di essi sono stati certificati oro e addirittura platino dall'industria musicale Fimi. Le sue canzoni più ascoltate sono Brivido con Marrakesh, Lamborghini con Elettra Lamborghini, Elite Maker, Sfere e Basta e Chico insieme a Luque e Roseville. Dopo la reunion con Bassi Maestro, Guè da poco ha fatto uscire l'album Madreperla, che si ispira alle sonorità degli anni 2000, il quale tuttora gli permette di stare in cima alle classifiche italiane e del mondo intero.
L'album si apre con Prefissi, canzone che racconta di esperienze e situazioni che Cosimo ha vissuto all'estero, e ogni aneddoto è introdotto dal prefisso del paese in cui è avvenuto. Il beat è composto per la maggior parte da synth analogici. Questa caratteristica ci accompagnerà per la maggior parte dell'album.
Tutta Mafia è la seconda traccia dell'album, in collaborazione con l'artista di Rozzano, Paki. Presenta argomenti tipici del gangster rap. Nel brano sono presenti varie citazioni a film, fumetti e serie TV. L'atmosfera cupa della prima strofa e del ritornello viene appesantita dalla voce cruda e vera di Paki, che rappa per tutta la seconda strofa.
Mi hai capito? No, si stacca molto dalle tracce precedenti e lo si può notare già dalle prime barre del testo, poiché presenta tematiche dalle sfumature romantiche. Nella canzone è stato usato un sample, Mi hai capito? No, di Ron, da cui Bassi ha estratto l'inciso e parte della strumentale. L'album ha riscosso grande successo, soprattutto le canzoni Cookies and Cream e Mollami.
Le sonorità della quarta traccia, Cookies and Cream, si ispira molto a canzoni come In the Club o Candy Shop di 50 Cent. Ad oggi è delle canzoni che ha riscontrato più successo. Ciò è dovuto anche ai due ospiti, Anna Pepe e hitmaker italiano per eccellenza, Sfere e Basta. Il beat della quinta canzone, Need You Tonight, vede la presenza di un campione degli anni 80, infatti possiamo facilmente riconoscere il ritornello di Stay With Me Till Dawn. Anche in questa traccia Gue non è il solo a rappare, infatti la voce di Massimo Pericolo ci accompagna per tutta la prima strofa.
Il titolo del pezzo Leon è tratto dall'omonimo film del 1944. Nel testo Cosimo paragona la sua professionalità sul beat alla qualità del serial killer protagonista del film. Il testo della settima traccia, al contrario di quanto potrebbe suggerire il titolo, Free, racconta di quante limitazioni subisce la società attuale. Il tema viene ripreso anche dai due ospiti Ercomi e Marrakesh, che, a differenza di ciò che il pubblico si aspettava, interpretano rispettivamente la seconda strofa e il ritornello.
Mollami parte 2, ottava canzone del disco, è il primo singolo estratto dall'album. Nella nona canzone, l'atmosfera cupa delle due strofe viene interrotta dai bridge e dai ritornelli, dalla voce acuta di Mahmood.
Poi, in ordine, come ultime tre canzoni, abbiamo Chiudi gli occhi, Da un K in su e Capatosta, in collaborazione con Napoleone, che racconta una storia d'amore.
Puntata è finita. Ringraziamo anche Daily Sale per aver contribuito alla puntata, Christian alla parte tecnica. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutte le puntate su www.youngregio.it oppure sulle maggiori piattaforme di streaming.
Ricordiamo anche il nostro profilo Instagram, Einstein Radio Official, su cui ci potete seguire per avere tutti gli aggiornamenti fino alla prossima puntata.
Instagram Radio.
Voci della generazione Z.